Martedì 1 dicembre, prima settimana di Avvento, prima lettura. Quando il Signore fa uscire dalla sua bocca una parola, questa parola si compie sempre. Si possono rivoltare contro di essa il cielo e la terra, i mari e i monti, tutte le potenze infernali, ogni uomo, ogni regno, ogni nazione, ogni istituzione umana, ma la parola si compie. Il Signore lo aveva promesso a Davide, e questa promessa rimarrà vera per i secoli eterni. Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te, e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti, e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato. E come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per mio figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saulo, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione, secondo Samuele 7, 8, 17. La storia della profezia è il ricordo perenne e ininterrotto di questa parola. Ecco come questa parola è ricordata da Amos. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistano il regno di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome, oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorno, oracolo del Signore, in cui chiara si incontrerà con chi miete e chi pige l'uva con chi getti il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Costruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno i giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai ridivelte da quel suolo che io ho dato loro, dice il Signore tuo Dio. Amos 9, 11, 15. Chi veglia sulla parola perché si compia è il Signore. Solo Lui potrà operare perché quanto è uscito dalla sua bocca giunga a realizzazione. Il profeta Isaia vive in un momento assai delicato. Il regno di Giuda è in frantumi. Umanamente non ci sono speranze. Quando la storia non offre motivi di speranza, subito scende nella storia il Signore con la sua potente parola e riaccende la speranza. L'albero della regalità si è spento. Le sue radici però danno ancora segni di vita. Da questo albero morto il Signore farà sorgere un germoglio. Questa di Isaia è una profezia nella quale vi sono contenute tre verità. La prima dice che dall'albero viene un virgulto. La seconda rivela che il Signore lo colma con la pienezza del suo Santo Spirito. Lo stesso Spirito che nella sua pienezza è in Dio, nel Signore, sarà con tutta la sua pienezza sul virgulto. La terza annuncia un cambiamento di natura nell'uomo. Da natura rivolta verso il male diviene natura orientata verso il bene. Diciamolo con chiarezza, affermiamolo con fermezza, proclamiamolo per rendere giustizia alla verità. Solo questo virgulto cambia la natura dell'uomo. Non esistono altri figli degli uomini capaci di trasformare la natura né la loro né quella degli altri. Così inizia la grande profezia di Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Chi opera tutto questo è il Signore, e nelle sue mani il governo dei popoli e delle nazioni. Questa verità va gridata oggi e sempre, ma va gridata in un suo cambiamento sostanziale che ci rivelerà il Vangelo che oggi siamo chiamati a meditare. Leggiamo Isaia 11:1-10. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà faccia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempie la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. La profezia non solo rivela che il virgulto sarà pieno di Spirito Santo, non solo dice che con il virgulto avverrà un cambiamento sostanziale nella nostra natura. Da natura orientata verso il male, a natura rivolta sempre verso il bene, ma anche che il virgulto non è dato al solo Giuda o al solo Israele. Il virgulto è dato per tutti i popoli, tutte le nazioni, tutti i regni, ogni uomo che vive sulla faccia della terra, per il tempo e per l'eternità. In quel giorno avverrà che la radice di esse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Se la profezia dice che il virgulto è cercato con ansia dalle nazioni, perché noi oggi non nascondiamo Cristo Gesù sottoterra allo stesso modo che colui che aveva ricevuto un solo talento lo ha sotterrato in attesa del ritorno del suo padrone? Perché impediamo che le nazioni lo possano conoscere così da poter creare lo Spirito Santo un forte anelito verso di Lui? Perché non imitiamo l'Apostolo Pietro, vero strumento dello Spirito Santo? Lui non ha nascosto Cristo Gesù, Lui lo ha annunciato con fermezza e lo Spirito Santo per la sua parola ha tratto a Gesù Signore circa 3.000 persone. Un solo annuncio, 3.000 persone. Questo Gesù, Dio lo ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo. Tuttavia gli dice... Disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabella ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore Cristo, quello Gesù che voi avete crocifisso. All'udire di queste cose sentirono trafiggere il cuore, disse a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro, convertitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti la promessa è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanto ne chiamerà il Signore nostro Dio. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Atti 2, 32, 41. Nessuno è stato costituito arbitro della salvezza, della redenzione e della vita eterna. Nessuno è stato costituito arbitro né di Cristo Gesù né dello Spirito Santo. Nessuno è stato costituito arbitro del Vangelo o della missione evangelizzatrice presso tutti i popoli. Oggi invece il cristiano si sta facendo Signore di Dio, di Cristo Gesù, dello Spirito Santo, della Chiesa, del Vangelo, della grazia, della verità, della vita eterna. Mai vi è stata nel cristiano una tentazione così devastante. Chi cade in questa tentazione condanna le nazioni alla non conoscenza di Cristo Gesù, del loro Salvatore, Redentore, luce, verità, grazia e vita eterna. Che il Signore ci liberi da una così devastante e disastrosa tentazione. Lettura del Vangelo. E verità da gridare ai 4:20. Tutto il Padre ha posto nelle mani del Figlio suo. In Cristo Gesù si compie la profezia di Daniele. Io continuavo a guardare quando furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampi di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva davanti a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miride lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Daniele 7, 9, 10, 13, 14. Ecco come il libro dell'Apocalisse riveli il compimento eterno di questa profezia. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vide sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Apocalisse 1, 12, 16. Poi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse presso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si postarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro, colme di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Hai fatto di loro per il nostro Dio regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. E vidi o di voce di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriade di miriade e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostravano in adorazione. Apocalisse 5, 1, 14. Questa fede oggi va messa nel cuore di ogni discepolo di Gesù, nella pienezza della sua verità. Questa purissima fede non sgorga da un cuore di uomo, ma viene dal cuore del Padre, il quale ha deciso di rivelare tutto il suo mistero a Gesù Signore, perché fosse Lui a rivelarla ad ogni altro uomo. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nel suo Spirito Santo e disse: ti rendo lodo Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Questa verità è così manifestata dall'Apostolo Giovanni. Dio nessuno mai l'ha visto, proprio il Figlio dell'Unigenito, che nessuno del Padre, Lui lo ha rivelato. E verità eterna, chi priva Cristo Gesù di questa missione, a Lui conferita dal Padre, mai potrà giungere alla conoscenza del vero Dio. Poiché oggi Cristo Signore è stato privato di questa missione, ci stiamo trasformando tutti in idolatri, cioè in adoratori di un falso Dio. Sarà questa la fine di ogni cristiano, adoratore di un falso Dio, se non ritorna a Cristo e non ridona a Lui la sua missione, che è solo sua e di nessun altro. Il vero Dio è rivelato solamente dal vero Cristo. Senza la vera fede nel vero Cristo, nessuno potrà confessare di Dio secondo verità. Leggiamo il testo di Luca 10, 21, 24. In quella stessa notte, ora, Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: ti rendo lodo Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato da me e dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e quello a cui il Figlio vorrà rivelarlo. e rivolto ai discepoli in disparte disse: «Biete gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Chi oggi deve confessare con purezza di luce e di santità questa verità è il cristiano. Per lui la luce di Cristo risplende e per lui si oscura. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Quello che stiamo vivendo come cristiani è un momento assai difficile. Il mondo è tutto sotto il potere di fitte tenebre, circa la conoscenza di Dio vivo e vero, del solo Dio vivo e vero. Il cristiano ormai si sta memetizzando in queste tenebre, donando ad esse valore di luce. Questa mimetizzazione è il frutto di una sua totale perdita della vera fede in Cristo Gesù e di conseguenza perdita della vera fede nello Spirito e nella missione di luce della Chiesa. Quali sono i frutti immediati di questa trasformazione del cristiano? La consegna del mondo all'idolatria, dalla quale poi scaturisce ogni ingiustizia, ogni immoralità, ogni vizio e ogni trasgressione dei comandamenti. A questo punto è bene ricordare, parafrasandola, la profezia di Osea: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo. Persino i pesci del mare periscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te cristiano muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno e anche i tuoi fratelli con te inciampano di notte. Perisci il mio popolo per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio discepolo. Osea 4:1-6. Madre Santissima, aiuta ogni discepolo di Gesù perché creda, vive e diffonda sulla terra la purissima verità di cui il Signore ha.